Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Beh, una settimana si apre tutta bella calda, come sempre.
Insomma, è successo qualcosa anche ieri.
Non ci facciamo mancare nulla, caro Impallomeni. Quindi, vabbè, iniziamo subito col botto e vediamo un po' come finiamo. Allora, ripetiamo ancora a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento che Francesco Acerbi si è confrontato con Città e Compagni e ha lasciato la nazionale. Al suo posto, in seguito alla situazione con Juan Jesus, al suo posto arriva Mancini. E quindi ha lasciato il ritiro della nazionale dopo la presunta espressione razzista a Juan Jesus. Questa è l'ultimissima ora che abbiamo dato in apertura di trasmissione e che ripetiamo ancora, proprio consentendo a chi si fosse messo all'ascolto in questo momento di apprendere la decisione. Allora andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Buon pomeriggio Nick, buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, intanto lo faccio anche in presenza del direttore. Prima abbiamo avuto il collegamento con Andrea Giannattasio per un po' le ultime da Firenze riguardante la situazione di Gio Barone. Tra l'altro voglio ringraziare anche tutta la squadra di Tutto Mercato Web. Ieri aggiornamenti continui che abbiamo condiviso naturalmente tra il sito, la radio, Radio Firenze Viola, dopo la notizia del malore che ha colpito Gio Barone. Abbiamo prima avuto, Nick, ti chiedo veramente anche a te un punto, perché abbiamo prima avuto Andrea, abbiamo commentato l'ultimo comunicato che insomma ci lascia così in attesa.
Purtroppo non abbiamo altri aggiornamenti se non quelli che arrivano dal bollettino medico, e la situazione resta molto grave, è evidente, no? Perché quando si parla di una terapia artificiale che comunque sia, diciamo, aiuta, no? In questo momento le attività vitali, vuol dire che praticamente la situazione è sicuramente molto grave. Purtroppo questa notizia è arrivata ieri veramente come un fulmine a ciel sereno. Diciamo che bisogna ringraziare tutti quelli che hanno lavorato finora per tenere in vita Gio Barone, a partire ovviamente dal dottor Fengue, che è il medico della Fiorentina, coloro che l'hanno trasportato a San Raffaele, l'equipe del professor Zangrillo che adesso sta lavorando giorno e notte per cercare di trovare lo spiraglio di luce. Quindi questo non si può fare, ecco, quindi bisogna solamente avere la speranza che qualcosa possa migliorare in queste ore.
Sì, siamo in attesa naturalmente. Allora, facciamo una cosa, prima di andare su alcuni temi, io come consuetudine della nostra trasmissione apriamo con i 30 secondi della squadra, poi andiamo su singoli temi e torniamo anche sulla vicenda Acerbi che, ripeto, ha lasciato il ritiro della nazionale. Allora, partiamo con i 30 secondi di oggi e allora partiamo da qui, da Stefano Impallomeni, dallo studio. Stefano, a te i tuoi 30 secondi.
Il caso Acerbi, ma non lo so, qualcun altro lo do a qualcun altro. È un forza Gio Barone che lotta per la vita, insomma la fragilità della vita poi ci impone, e è soprattutto a quegli imbecilli che ieri si sono lamentati, ma la partita è rinviata, insomma vabbè, siamo fuori di testa. Poi lo sfogo di Allegri, che mi è sembrato fuori luogo, sbagliato, nel momento in cui la sua Juventus ha conquistato 7 punti nelle ultime 8 giornate, e quindi ci sono invece... in confronto ci sono da registrare 19 punti conquistati da Bologna e Roma, complimenti e bravi Tiago Motta e De Rossi. E poi concludo la lotta a retrocessione. Marco, delle ultime 7 hanno perso tutte tranne il Lecce, che tra l'altro ha vinto non meravigliando a Salerno, e quindi tutto in bilico, è molto equilibrato la lotta.
Molto equilibrato, hai ragione, questo pure è da sottolineare, perché poi ci torneremo nel dettaglio in quella zona di classifica dove tutto è in equilibrio. Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
Li dedico a Luciano Spalletti, perché che il suo compito alla guida della nazionale sarebbe stato difficile, lo sapevamo, ma leggendo l'ultima lista dei convocati devo dire che il compito mi sembra tremendo, soprattutto davanti. Non abbiamo un attaccante di livello internazionale, siamo veramente ridotti malissimo, credo che sia il momento più buio del calcio italiano per quanto riguarda almeno il reparto avanzato, e quindi il lavoro che attende Spalletti è veramente difficilissimo e ha bisogno di un grandissimo in bocca al lupo da parte di tutti coloro che vogliono bene alla nazionale.
Vado da Niccolò Ceccarini.
Ma io guarda, più che altro oggi stavo analizzando, stamani mattina stavo analizzando due cose. Prima, quello che ha fatto il Milan di Pioli in campionato, gennaio, febbraio, metà marzo, e quello che invece sta accadendo al Frosinone. Quindi da una parte i punti messi a segno dal Milan di Pioli nel 2024 e la caduta libera del Frosinone.
Eh sì, due situazioni completamente differenti. Ultime 14 partite Pioli 33 punti con il Milan, sì. Ultime 16 partite di Francesco 6 punti. E c'è una differenza proprio abissale. Massimo Bonanni.
Guarda, i miei 30 secondi vanno per un allenatore che spero di vedere presto in Serie A con o senza la sua squadra, magari con un'altra squadra. Paolo Vanoli, credo che sia un tecnico che sta facendo molto bene insieme al suo Venezia e si merita la promozione, ma secondo me si merita la Serie A, a prescindere da come possa andare a finire la stagione.
Bene, i 30 secondi li abbiamo fatti. Allora io vorrei tornare su questo tema che è delicato, però insomma è anche giusto che prendere un po' insieme a voi, condividere questa situazione. Io ripartirei però dalle parole di Juan Jesus di ieri. Ci abbiamo questo estratto, le sentiamo, quindi ritorniamo sul caso Acerbi. Chiedo alla regia appena... ok, via, andiamo.
Anche con l'arbitro per delle frasi che ti ha detto Acerbi, mi racconti cos'è successo?
No, quello che succede in campo rimane in campo. Acerbi poi si è scusato, è andato un po' oltre con le parole. Lui è un bravo ragazzo, poi ovviamente siamo grandi, risolviamo in campo. Lui è che si scusa, siamo andati avanti e la partita, quando l'arbitro fischia, finisce lì, è tutto a posto.
Infatti ti ho visto che poi vi siete abbracciati sul finale di partita, quindi insomma tutto a posto.
Sì, certo, dentro campo ci sta dire di tutto, però lui che si scusa ha visto che è andato oltre un po' con le parole e è finito lì, quindi va bene così. Spero che non possa cadere più, perché lui è un ragazzo intelligente e va bene,
ti ringraziamo.
Allora vi chiedo un commento, il vostro pensiero, facciamo un giro su questa questione spigolosa. Parto da Daniele Garbo, voglio partire. Daniele.
Ma devo dire che questo episodio mi ha stupito molto, perché viene da una persona, da un giocatore come Acerbi, che nella sua vita ha avuto dei problemi seri, problemi di salute dai quali è uscito con grande forza anche morale, come succede in questi casi, la forza morale è fondamentale, e quindi è un giocatore sicuramente che ha sofferto molto, e questo suo linguaggio, questo suo comportamento di ieri mi ha stupito e mi ha addolorato. È chiaro che poi il fatto che abbia chiesto scusa, si è reso conto di aver sbagliato, e sicuramente la cosa finisce lì, però non è finita lì, perché poi di fatto gli è costata la nazionale. E sì, credo che anche questo sia un messaggio importante che ha dato Luciano Spalletti, perché Spalletti sin dal primo giorno si è richiamato ai valori fondamentali dello sport, no? Della vita, del vivere civile, che ha detto che ci vorrà un modo di comportarsi, insomma, chiaro, insomma, sereno e soprattutto rispettoso di tutti gli avversari e di tutti i compagni. Ecco, questo è un segnale importante, quello che ha dato Spalletti. Io condivido la sua scelta e quindi mi auguro che la cosa finisca qui e che sia un esempio che serve anche per gli altri.
Allora vado avanti con il giro, però riporto anche le parole della gente, che insomma ribadisce che non sono state dette quelle parole. Rischia una maxi squalifica, ma la gente insomma ha detto non sono state dette quelle parole, non ha detto la parola che appunto viene, ecco, Federico Pastorello, agente di Acerbi, intanto difende il suo assistito. Non ha detto che è stato un mi ha detto che è stato un diverbio acceso in cui si sono dette parole di troppo, ma la parola nero non l'ha mai detta. Se poi fosse vero, sono cose che vanno controllate e punto. Vabbè, queste sono le parole della gente. Voglio sentire anche Niccolò Ceccarini. Mi lascio Stefano e Massimo dopo. Nick.
Ma, insomma, io non so quello che effettivamente sia successo in campo, perché ovviamente dobbiamo prendere atto delle versioni, però credo che Juan Jesus abbia chiuso il tutto, no? E quindi abbia detto giustamente che insomma, abbia detto quello che pensa, cioè che se c'è stata questa cosa è anche un episodio di campo e va chiarito. Poi io sinceramente il fatto che non sia stato convocato da Spalletti, evidentemente, come ha detto Daniele, vuole essere un segnale, però Acerbi mi sembra un ragazzo apposta e qualche volta magari uno può anche, tra virgolette, cedere, però le dichiarazioni finali di Juan Jesus mi sembra che vogliono riportare tutto un po' alla normalità, ecco, e questo credo che sia l'aspetto più importante.
Stefani Palomeni.
Situazione abbastanza opaca, ma al tempo stesso molto chiara. Quindi un plauso a Juan Jesus, un uomo vero, quindi non aggiungo altro.
Che l'ha voluto anche un po' no. aiutare, secondo me.
No, bisogna stare attenti a parlare, perché in campo c'è stato questo intervento della gente, non c'è un documento che prova che lui abbia detto o proferito questa parola, quindi Marco, io mi fermo qua.
Va bene.
Perché ne ho viste tante, quindi mi fermo qua. Va Complimenti bene. A Juan Jesus, posso, questo lo posso dire.
Va bene. Massimo Bonanni.
Sì, sicuramente è una cosa che sanno solo loro com'è andata, perché poi alla fine nessuno ha visto o ha sentito nulla, lo sanno solamente loro. Lui magari ha chiesto scusa più tardi, lui complimenti perché non ha avuto una gran reazione, alla fine della partita avrebbe potuto dire ma sì, cose che si dicono, cose di campo rimangono tra di noi, basta. Certo sono situazioni delicate dove nessuno insomma vuole trovarsi, però veramente insomma sono situazioni molto difficili, cioè è difficile anche da commentare.
Vabbè, staremo a vedere, ragazzi, tanto noi possiamo, è in attesa. Certo, a me lasciatemi dire che Juan Jesus che va dall'arbitro, indica quello che c'è scritto sulla maglia e gli dice quello, sinceramente, e poi lui chiede scusa, a me mi sembra già una prova importante questa. Poi possiamo stare qui e dire vediamo quello, però insomma Juan Jesus fa un riferimento chiaro ed evidente quando va dall'arbitro.
Sì, ma poi nel fine partita non dice alcunché.
Sì, però dice è andato oltre.
Però, io perché mi fermo? Perché è una situazione abbastanza rischiosa, cioè, abbastanza difficile, perché adesso lui si è andato alla nazionale, qui si rischia grosso. Quindi mi sembra che sia un caso proprio giuridico, e quindi adesso non lo so, la palla passerà altrove, e quindi mi fermo. Non è, tu hai sentito, hai visto che lui ha detto questa cosa? Hai sentito le parole di Juan Jesus che abbia detto, mi ha detto...
Però il labiale di Juan Jesus è chiaro, eh?
Ah, vabbè,
non è che ci possiamo
capito.
Girare in turno. Poi
sì,
se vogliamo,
sono d'accordo,
cioè,
con te,
quando
però
vogliamo utilizzare i labiali li utilizziamo,
poi...
e quando non li vogliamo utilizzare
siamo
lo utilizziamo, va benissimo.
Io ho
cioè,
detto
non
complimenti
è...
a Juan Jesus, perché è stato
per carità,
poi
l'arbitro l'ha richiamato, gli ha fatti giustamente. L'arbitro secondo me non può far nulla in quel momento perché non ha sentito, quindi prendersela con l'arbitro ha anche poco senso, perché che deve
fare
tutto l'arbitro?
Tutto sta in questo fatto, nella coscienza di in questo caso non dei calciatori ma degli uomini.
Sì.
Juan Jesus.
E poi comunque
da una parte,
noi,
dall'altra parte non vedremo, insomma.
Lo sanno loro, ha detto, non so se lo diceva Stefano, se lo diceva
Massimo.
Lo sanno loro, noi non c'eravamo, per cui ognuno ecco lì,
scusate,
al finale, no, che alla fine insomma è tornato tutto, cioè, si sono spiegati, si sono chiariti, questa penso sia la cosa più importante per me,
scusate se Acerbi ha chiesto scusa. Per cosa ha chiesto scusa alla fine?
Non sappiamo però la parola incriminata.
No, certo, quello no. Ma
lo so, però se
ha detto Daniele, qualcosa di sbagliato.
Ma no, ma certo, ma tu sai meglio di me che si gioca là sul discorso, no? Della difesa e dell'accusa. Perché qui si rischia grosso, eh? Qui si rischia di finire la stagione e di saltare un europeo. Perché in quel caso là... di razzismo, no? Perché di questo si sta parlando,
sì.
Si parla di 10 giornali di squalifica.
Sì. Vabbè, non so chi è che vuole aggiungere qualcosa. Daniele,
no, l'ho già detto.
Ah, ok. No, sentivo, pensavo che ci fosse da.
Perché lui mi sembra di aver capito dalle ultime ritiro, ha smentito ogni riferimento razzista e ogni situazione diffamatoria nei confronti di Juan Jesus da parte di... Quindi voglio dire, noi ci dobbiamo anche, poi possiamo farci il nostro pensiero, ma
allora, ecco perché qualcuno ha detto una bugia.
Marco, è come non procede, come il dilemma del prigioniero di Nash.
Vuol dire che qualcuno ha detto una bugia. Io cioè, questo dico. Lasciatemi fare l'avvocato del diavolo.
L'ipotesi A, l'ipotesi B, l'ipotesi C.
Vuol dire che qualcuno ha detto una bugia.
Lo so.
Quindi l'ha detta Juan Jesus. Qualcuno ha detto una bugia. C'è poco da dire, perché se non l'ha detto e se Juan Jesus fa quel tipo di intervento, allora hanno capito male, ha capito male Juan Jesus.
Come la procura in caso, perché c'è una prova televisiva, perché dal punto di vista del referto arbitrale io non mi aspetto granché, perché che scrive, chi era, la penna, l'arbitro?
Sì.
Che scrive? Forse, probabilmente... si sono chiariti,
no,
cioè, che scrive?
L'arbitro credo che
non ha visto
io
niente.
Prima ho parlato con un arbitro, mi ha detto lui ha referto, se non ha sentito non può mettere niente, cioè,
può,
che cosa
essere,
esatto.
Può essere messa, cioè,
lui può dire che c'è una situazione che deve essere vista,
può essere uno strumento, esatto. Però quello è la procura della Federcalcio che dovrà aprire un'inchiesa e poi farsi un altro tipo di valutazione, poi però devi chiamare tutte e due devi sentire uno che dice
certo.
Uno ha detto, ha chiesto scusa non ha detto. Cioè non è che Juan Jesus davanti alle telecamere ha detto ma ha detto X, non ha detto niente. Ha detto ha sbagliato, un bravo ragazzo,
vabbè, dai, vedremo,
speriamo che non accada più.
Che
poi dopo giustamente tu hai visto le immagini e allora là un dubbio ti sorge.
Beh, più del dubbio sorge lì, lì sorge più di un dubbio.
Di un
poi
dubbio,
vediamo quello che dirà, magari
d'accordo.
L'arbitro dirà
allora,
è venuto Juan Jesus e mi ha detto che
allora,
gli è stato detto questo.
Io allora è un discorso di coscienza. Se veramente gli ha detto quello che Juan Jesus non ha detto, Acerbi avrebbe dovuto dire scusate ragazzi ho sbagliato. Ma io non ho sentito scusate ragazzi ho sbagliato, anzi ha detto io smentisco ogni cosa, c'è l'intervento della gente, ci sarà una difesa, perché uno si aggrappa a quello, perché sennò è stagione finita.
Ma scusa Stefano, scusa, ma allora la domanda è perché... Spalletti l'ha rispedito a casa?
Ecco, pure questo. Perché lo spedisce? Cioè, se non ha detto
no,
nulla,
però
rimani.
Non c'è scritto Spalletti, due punti, Acerbi rispedito a casa da...
No, però va via dalla nazionale.
Lui ha detto c'è stato un confronto con CT e compagni.
Aspetta, c'è un comunicato, mi fate leggere il comunicato?
Allora, sentiamo, se è stato Spalletti, non lo so, allora...
No, vabbè. Te...
Beh, no, è bello questo, perché è un caso. Io infatti ho detto a casa Acerbi nei 30 secondi perché...
Allora, il club riserva un confronto con Acerbi, quindi comunicato Inter, per far luce su quanto è accaduto con Juan Jesus. Quindi, questo è un comunicato dell'Inter. Il club fa un confronto col giocatore. E vabbè, chiederà Acerbi che è successo,
Acerbi
dirà io non l'ho detto e quindi finisce lì.
Acerbi ha detto a Spalletti di aver dato del negro a Juan Jesus, perché l'hanno rispedito a casa? Questo non ho capito.
E questo infatti
Daniele, è quello il discorso.
Va bene, dai, c'è tanto di cui parlare.
Mamma mia.
Sentite, facciamo una cosa, poi tanto abbiamo tutto il pomeriggio, ci ritorniamo, faremo qualche altro approfondimento. Invece la partita, che cosa ha detto Inter-Napoli, visto che è stata l'ultima a chiudere questa giornata?
Come al solito non ho centrato il pronostico.
Nessuno, non ci ha preso
però,
nessuno.
Però,
zero.
Però io ho fiutato un contraccolpo psicologico, che non è necessario. Cioè l'Inter ha fatto la sua partita, però è apparsa un pochino meno lucida del solito, no? Meno entusiasta,
meno entusiasmo.
E quindi ha faticato. Il Napoli ha fatto una buona partita, ha retto, e poi è arrivato questo pareggio su calcio d'angolo discusso. Non so bene se chi l'abbia toccata lì, ma alla fine mi sembra che il Napoli con Calzona sia imbattuto. Quindi
non è da
c'è
poco.
Stato un cambiamento, però sai, quei punticini ci fai poco, perché Bologna e Roma vanno avanti come treni,
esatto.
Quindi sarà anche lì una bella lotta. Per quanto riguarda l'Inter non è in discussione nulla, però c'era questa possibilità che ci potesse essere questo rilassamento, contraccolpo psicologico, perché io non sono d'accordo con chi ha criticato l'Inter, ripeto. L'Atletico Madrid, vatti a sentire il post partita di Simeone, dice ragazzi, giocare contro l'Inter è difficilissimo, e soprattutto contro il Barcellona ha preso tre piedi in campo. Cioè, per dirti che l'Atletico non è che...
No, però quando
ieri
ci
sono state azioni fantascientifiche da parte di Xavi, che poi sono curioso perché se ne va da Barcellona.
È vero,
cioè, una squadra
è gioca bene
divinamente al calcio, se ne va.
Nick, che ne pensi della partita di ieri?
Ma guarda, io sinceramente credo che forse un po' di contraccolpo ci possa essere stato, però cosa dobbiamo chiedere a quest'Inter, cioè, che ha 14 punti di vantaggio, no, mi sembra, sulla seconda in classifica, se non ricordo male, cioè, che deve fare questa squadra di più a 9 giornate dalla fine? E ci può stare, no, voglio dire, nella settimana in cui viene eliminata agli ottavi, nella settimana nella quale giochi 120 minuti, è stata una battaglia sportiva all'ultimo calcio di rigore, se arrivi leggermente un po' in fatica la domenica contro il Napoli,
ci può stare.
Ci può anche stare, cioè vuol dire, l'Inter ha perso, ricordiamolo, ha pareggiato e ha subito il pareggio a 8 minuti alla fine, cioè, quindi non è che l'Inter...
Tra l'altro Meret è stato uno dei migliori in campo,
appunto, quindi insomma io francamente credo che, cioè, che non ci sia nulla da aggiungere, se non il fatto, come diceva prima, come dicevate anche in studio, che c'è, cioè, l'Inter è in totale controllo, che ci possono essere dei momenti nei quali ci possa essere un po' più di stanchezza, ma io credo che insomma sia normale, a questo normale. Punto della stagione, ecco.
Buonanni.
Ma sì, la penso anch'io, penso che sia stato un pareggio giusto, primo tempo meglio l'Inter, secondo tempo meglio il Napoli, credo che... Sì,
non ci si deve preoccupare, insomma, Lautaro non segna da 3 partite.
Ci si deve preoccupare di cosa?
No, dico, non ci si deve preoccupare, ho detto, di questo momento dell'Inter.
Ma penso proprio di no.
Bene, no? No, era per supportare quello che stavi dicendo. Garbo.
Io ho la sensazione che all'Inter stia accadendo quello che è accaduto a Napoli lo scorso anno, no? Quando si è resa conto di aver vinto lo scudetto con larghissimo anticipo e a quel punto lì ha perso un po' di brillantezza, ha perso un po' di determinazione, un po' di è normale, c'è stato il contraccolpo dell'eliminazione della Champions, il fatto che il campionato è già vinto e cominciano a pensare quando ci saranno i festeggiamenti. Francamente, che pareggi col Napoli a 3 minuti alla fine non lo trovo assolutamente preoccupante, ecco. Non credo ci sia assolutamente nulla di cui preoccuparsi. L'Inter è sempre l'Inter, ha stravinto il campionato e ci può stare una giornata così, in cui peraltro Meret ha fatto i miracoli poi.
Qui ci scrive un nostro amico che spera questa cosa, dice: attenzione alla mini crisi dell'Inter, ve l'avevo detto, dietro c'è il Milan che corre col derby ancora da giocare.
Non mi è sembrato
un Inter
in crisi contro il Napoli.
A me non mi è sembrata una squadra in crisi, sinceramente parlando.
La Piano Gentile te la fanno addosso dalla paura.
Non mi è sembrata una squadra in crisi. Poi, per carità, nel calcio veramente, però insomma, non mi è sembrata una squadra in crisi quella vista. Senti, Nick, prima di salutarti, oggi arriva Tudor, vero? Pomeriggio mi sembra, no? Ci siamo.
A metà pomeriggio, sì. A metà pomeriggio dovrebbe arrivare Tudor e quindi poi insomma atterrerà a Roma e subito a Formello e comincerà la sua avventura in bianco celeste, contratto 30 giugno 2025, un anno e mezzo, e c'è molta curiosità, avrà modo di lavorare un paio di settimane e quindi questa sosta lo aiuta. Sì, operazione già chiusa, manca solo la firma e l'annuncio ufficiale. Curioso, molto curioso di vedere all'opera Tudor con questo organico e se riuscirà a mettere in mostra le qualità che ha fatto vedere anche allenando altri club. Penso per esempio a Verona, ha fatto un grandissimo lavoro, no? Quindi sono curioso, ecco, che gli venga data questa ulteriore possibilità in una squadra con ambizioni diverse.
Sì, senti Nick, nel salutarti c'è un ascoltatore che ti dice: Nick, ma non è che Mancini prima o poi, Roberto Mancini, arrivi alla Juve?
Ma io non lo so, credo che questa a oggi non sia un'ipotesi,
ecco.
Poi prima o poi dipende tra quanto, cioè, se si parla di un periodo di 10 anni può succedere di tutto, però nell'immediato non mi sembra un'opzione, ecco, per la Juventus.
Assolutamente Nick, io per il momento ti ringrazio naturalmente anche tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Noi stiamo monitorando come sempre la situazione relativa a Giobarone. Prima Andrea ci ha detto che difficilmente arriveranno da qui in avanti comunicati, quindi bisognerà attendere un po' l'evolversi della situazione, quindi comunque noi siamo qui per qualsiasi diciamo aggiornamento. Nick, grazie.
Assolutamente,
come sempre.
Speriamo arrivino notizie positive, perché insomma è inutile stare a ribadire che la situazione è estremamente grave, quindi insomma se questa cosa qui diciamo si risolverà, ecco, sarà stato veramente un qualcosa di molto molto importante. Bisogna ringraziare veramente tutta la medicina, ecco, tutti coloro che lavorano in questo settore, che oggi con tecniche di avanguardia riescono a fare anche cose che magari
qualche tempo fa non sarebbero state in grado e non sarebbero state possibili, per cui
tra l'altro è all'interno di uno dei migliori ospedali, sì, per esatto, diciamo queste situazioni.
Però insomma, grazie anche alla medicina che ha fatto passi da gigante, oggi possiamo curare anche situazioni molto gravi, quindi o quantomeno che queste situazioni gravi possano avere speranze, e noi ci affidiamo a questo.
Speriamo.
Grazie a voi.
Grazie Nick. Facciamo una pausa e torniamo subito con Daniele Garbo, con Massimo Bonanni e Stefano Impallomeni. Proseguiamo il nostro dibattito tra poco.